dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio, chiediamo il dono dello Spirito perché possiamo accogliere con frutto la sua parola. Signore, ci affidiamo a Te e Ti chiediamo di aprire il nostro cuore alla Tua parola, perché portiamo frutto nella nostra vita con continuità, che non ci sia solo apparenza, che la nostra fede sia vera, la nostra carità autentica e la speranza fondata sul tuo amore. Te lo chiediamo perché tu sei Dio, vive e regni con il Figlio tuo e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ecco, continuiamo la lettura del capitolo 11 di Marco. Leggiamo fino al versetto 25. A partire, eravamo arrivati al versetto 14. Cominciamo dal versetto 15. E 12, scusate, eravamo al versetto 11. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto, e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Ci fermiamo qui, ripercorrete un pochino personalmente il testo, poi commentiamo un po'. Allora, siamo nella seconda giornata, anzi abbiamo letto la seconda e anche l'inizio della terza giornata a Gerusalemme di Gesù. Questo passaggio che vedete nel primo giorno piuttosto indolore, abbiamo detto, anzi sembrava tutto tranquillo, Gesù entra nel Tempio, guarda intorno, ma non fa nulla, era già sera, dice, e andò via. Notate invece il racconto come diventa incalzante nel giorno successivo. Una serie di eventi che Marco collega a suo modo, come è solito fare lui, no? Perché c'è una parte che riguarda fuori dal Tempio, che riguarda i discepoli di Gesù. C'è un momento in cui cui sono Gesù e i discepoli, con quell'episodio del fico, fico seccato, che è diviso in due momenti, ripeto, tipico di Marco. Marco molte volte, vi ho già accennato, abbiamo visto già in alcuni episodi, divide un episodio in due, in mezzo ci mette un'altra cosa, un altro momento. E infatti abbiamo sentito così, c'è una prima puntata del fico, no? La mattina successiva, quando ripassano da quel luogo, invece Matteo, se voi vedete il parallelo di Matteo, nel Vangelo di Matteo invece quell'episodio diventa un unico, no? Il fico secca all'istante. Quindi Matteo fa un unico di quell'episodio, di quel miracolo, di quel segno, ne fa un unico racconto. Dopo la cacciata dei venditori dal Tempio, perché la cacciata dei venditori dal Tempio avviene già il primo giorno per Matteo. Notate queste, no? Queste differenze cronologiche. Ripeto, vuol dire che stanno falsificando le cose gli evangelisti? No, li abbiamo tutti e due tranquillamente, quindi se li abbiamo accettati vuol dire che non faceva problemi per loro, non fa problema per noi. È chiaro che Matteo dà un ordine diverso alle cose, non è il caso di entrarci perché già ci basta vedere Marco, no? Ma Matteo sta ordinando il racconto in un altro modo, perché il primo impatto è già di Gesù che entra nel Tempio e fa una certa azione, adesso vediamo appunto che significa quell'azione, no? E il racconto del fico lo mette dopo, quasi di conseguenza a quell'azione. Invece Marco organizza in un altro modo, e quel racconto lo mette come cornice, al centro l'azione nel Tempio, per farci vedere ancora di più come sono collegate, no? Come un castone, no? Un incastonamento, no? Sempre così fa, sempre, molto spesso lo fa Marco, no? E quindi come un incastonamento, per cui fa capire che sono proprio da collegare quei due episodi, non sono due cose, no? Distinte. Allora, vediamo appunto come ci sta quella pietra preziosa, diciamo così, in quell'incastonatura. Vediamo perché ci sta e come ci sta. E ripercorriamo un momento, ecco, questi episodi, no? Escono da Betania. E non si citerà più Betania, ma quando si dice che esce, no, da Gerusalemme, fuori dalla città, è lì che passa, no? È lì che va. Ed essi uscirono da Betania. E Befanne, e avendo visto da lontano un albero di fico che aveva foglie, venne a vedere se per caso trovasse qualcosa in esso. E però non trova nulla, no? Non trovò niente, se non foglie, cioè questa insistenza sulle foglie, no? Le foglie. Certo, un albero con le foglie, ma un albero senza foglie, no? Sembra morto, no? Invece un albero con le foglie, quanto è bello, ma sì, ma il fico deve portare i frutti, no? Ma la cosa più particolare, in realtà, che troviamo nel racconto, ed è un qualcosa che ci mette un pochino, no? Sul chi va là, no, crea un'attenzione, è voluta da Marco la cosa, la contraddizione, c'è un'apparente contraddizione, no? Perché dice che non era il tempo dei fichi, no? Non trovo niente se non foglie, perché non era il tempo dei fichi, e allora, insomma, che vuoi? Cioè, vai a cercare i fichi quando non è il momento? È così, Gesù va a cercare quei fichi, no? Su quell'albero, ma non è il tempo, non è la stagione, non è il momento della stagione dove ci sono i fichi. Nel Vangelo di Matteo scompare questa nota che non era il tempo dei fichi, no, quindi Matteo organizza il racconto in un modo più, da una parte sembra più logico, poi però fa una cosa, no, perché straordinaria, il fico secca in un istante. Invece no. Per Marco ritornano il giorno dopo e lo trovano seccato il giorno dopo, però, no? Quindi più verosimile. Ed è strano comunque anche questo fatto, cioè che Gesù cerchi, no? Dei fichi quanto non è tempo. E prendendo la parola gli disse: mai più in eterno nessuno mangi frutto da te. E i suoi discepoli lo udirono. Perché è proprio ai discepoli in realtà il messaggio che deve arrivare. Il messaggio è per i discepoli. La pianta del fico è un'occasione, un momento per farli riflettere, un segno. Ma rimane sospeso. Poi comincia invece la giornata nel Tempio. E vengono a Gerusalemme ed è entrato nel Tempio. Di nuovo come il primo giorno, no? Sottolineando l'entrata a Gerusalemme e poi il Tempio. E che fa? Cominciò a scacciare, guardate, subito, no? Non so se notate, non c'è un motivo, non è che è successo qualcosa per cui Gesù, no, prima litiga con qualcuno, poi comincia a cacciare. No, entra dritto a fare questo, come una cosa premeditata in un certo senso. Quasi ecco il frutto di quello sguardo del giorno prima. Il giorno prima aveva guardato tutto intorno. E poi era andato via. Il giorno dopo arriva sapendo precisamente quello che deve fare. E cosa fa? Cominciò a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. E rovesciò i tavoli dei cambiavalute, i banchi dei venditori di colombe. E non lasciava che nessuno trasportasse qualche oggetto attraverso il Tempio. Cos'è questo gesto di Gesù? Non si può capire molto se non si legge anche quello che dice dopo, perché dice e insegnava loro. C'è un insegnamento in quel gesto, non è il gesto di uno che è arrivato un attimo di, no, rabbia e butta via all'aria tutto, no? Non è un gesto sconsiderato, non è un gesto nemmeno contro le persone, attenzione, Gesù non fa violenza a nessuna persona, ma caccia dal Tempio quelli che vendevano, quelli che compravano, rovesciò i tavoli, non ha schiaffeggiato nessuno, non ha usato violenza verbale contro nessuno, fa dei gesti ben precisi, là quelle cose non ci devono stare, non ci dovevano stare, però ci sono. Ma in realtà ci sono, dirà il Vangelo di Giovanni, perché lo racconta anche Giovanni questo episodio, ma Giovanni lo racconta, pensate un po', all'inizio della vita pubblica, no, dell'annuncio di Gesù, quindi proprio in una cronologia anche lì diversa. C'è un suo motivo, perché appunto è un segno che apre tutto il Vangelo, si può dire, al capitolo 2 di Giovanni, quindi siamo all'inizio, eh? È uno di quei segni iniziali dove Gesù ha dato un input, un significato nel Vangelo di Giovanni, secondo il Vangelo di Giovanni. Qui invece Marco, Luca, Matteo, no, è un gesto che Gesù compie, proprio uno degli ultimi gesti, no, prima di morire sulla croce. Anche a motivo proprio di questi gesti Gesù verrà condannato. Ma quei venditori stavano lì perché, sapete, si dovevano offrire i sacrifici nel Tempio. Allora c'erano i cambiavalute, quelli che, appunto, perché quelli che venivano da fuori dovevano comprare il bestiame, no? Minuto grosso, no? Per i sacrifici, quindi dovevano cambiare i soldi perché arrivavano da tutte le parti dell'impero romano, anche da altre regioni. Gli ebrei erano già in diaspora dappertutto, già in quel momento, in quel tempo, erano sparsi in tutte le nazioni, si può dire. E arrivando cambiavano i soldi, ecco, poi compravano, offrivano i sacrifici. Gesù caccia via tutti e non lasciava che nessuno trasportasse qualche oggetto attraverso il Tempio, nemmeno questo, perché il Tempio non è per questo, non è il luogo di scambio, non è il luogo del mercato, non è un mercato. E insegnava e diceva loro, non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, ma voi ne avete fatto una spelonca di briganti. Una spelonca di briganti, un covo di briganti. Sta citando cita due espressioni questo testo, di Isaia e di Geremia. Di Isaia e Geremia, due profeti. Soprattutto Geremia con questa spelonca di brigante, proprio legata al Tempio, perché già Geremia, pensate, anche lui è stato esiliato, poi è morto, no, in varie vicissitudini, ha subito tante traversie, arrestato, buttato in un pozzo, no, proprio perché appunto si permetteva di parlare contro il Tempio, ma non era contro il Tempio, era contro il modo di vivere quella religiosità. Una spelonca di briganti, doveva essere una casa di preghiera, avete fatto una spelonca di briganti. Mercato. Ecco, il gesto di Gesù è davvero un gesto profetico. Queste citazioni dei profeti non fanno che confermare il gesto profetico di Gesù. Qualcosa che dunque risale, rimonta anche indietro, ritroviamo già nell'Antico Testamento delle chiare denunce dei profeti su questa religiosità dell'apparenza. Che cosa vuole il Signore da noi? Cose? Apparenza? Ritorneremo un attimo su queste parole che dice Gesù e anche sul gesto. Andiamo avanti nel racconto, continuiamo, vediamo che cosa succede. E i gran sacerdoti e gli scribi udirono e cercavano come farlo morire, perire. Cioè, conferma ancora di più, già se l'è detto, no? Si dirà poi ancora in modo più forte, a capitolo 14 abbiamo sentito, letto, no, nel racconto della passione, quando abbiamo letto il racconto della passione, dal capitolo 14 lì proprio la decisione è presa, ma ancora non, ma vedete, già qui è ricalcato, richiamato ancora, cercavano come farlo morire, perché la verità dà fastidio, non si vuole sentire la verità. Abbiamo sempre fatto così, sempre, dove? No, a volte si dice così, ma non è mica vero, sempre. Siamo abituati, no? Diventa purtroppo mal costume nostro, certe abitudini, certi modi di fare negativi. E li chiamiamo poi verità, quelli, quello è ciò che si dovrebbe fare. Se qualcuno ci dice qualcosa di diverso, dà fastidio. E diceva questo, dice Marco, perché lo temevano, perché tutta la folla stupiva per il suo insegnamento. La verità, dice Marco, questa è una notazione dell'Evangelista, la verità è che la folla lo temeva, ascoltava il Signore, stupivano del suo insegnamento. Stupire dell'insegnamento. Beh, forse questo dovrebbe anche farci pensare un attimino a noi, no? Che siamo certe volte, ho l'impressione che di fronte al Vangelo siamo, o alla parola del Signore, no? Siamo come assuefatti. Tanto lo conosciamo già, lo sappiamo già, abbiamo già sentito. Il dramma è proprio quello, che facciamo diventare il Vangelo una cosa innocua, che non ci stupisce più, non ci sconvolge, no? E il termine usato in greco significa proprio un uscire da un luogo, no? Stupire significa questo. E non c'è bisogno della cosa straordinaria, perché anche nell'ordinario dobbiamo essere capaci di stupirci, di cogliere il nuovo, la novità, la bellezza di una cosa che ci interpella, che ci... No, ma invece no. Invece no. La nostra tendenza è invece a vivere la vita nell'ordinario come cosa, appunto, assolutamente ordinaria. E oggi che succede? Che andiamo a cercare lo straordinario, no? Nella fede, anche nella vita. Dobbiamo avere sempre quello fuori dall'ordinario per vivere bene. No, è che ci si stanca, no, dei rapporti, di amicizia, si stanca del matrimonio, ci si stanca, no, della fede, della Chiesa, sempre le stesse cose, ci si stanca di... Si deve cercare lo straordinario, no? L'evento, la sensazione, l'emozione. Invece l'insegnamento di Gesù stupiva, perché andava al cuore delle cose e la gente lo ascoltava. Invece i grandi sacerdoti e gli scribi no, anzi gli dà fastidio. E quando venne sera uscivano fuori dalla città. Non si racconta di questo giorno altro se non questo gesto, questo episodio nel Tempio. Il mattino dopo, passando il mattino seguente, videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, no? Visto il giorno prima, gli dice: Rabbì, guarda, il fico che mi ha detto si è seccato. E Gesù rispondendo dice loro: abbiate fede in Dio. In verità vi dico che chiunque dirà a questo monte levati e gettati nel mare non esiterà in cuor suo, ma crede che quello che dice avviene gli sarà concesso. Per questo vi dico, tutto quanto pregate e chiedete, credete che l'avete ricevuto e vi sarà concesso. E quando state ritti, pregando, il senso è quello, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Poi c'è un versetto su cui c'è una certa discussione, ve lo leggo, ma poi vi dirò: ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Allora, che c'entra tutto questo con quel fico? Che c'entra con l'episodio nel Tempio? Apparentemente sembra che andiamo proprio su un'altra cosa, perché qui Gesù sta parlando di preghiera, no? Parla della preghiera. E della preghiera di richiesta, tra l'altro, anche un... no? Che c'entra? Ecco, in realtà dobbiamo, appunto, sforzarci di cogliere il significato, quello che lega, perché questo è il messaggio forte che Gesù vuol far passare, per capire quel segno e quello che è avvenuto quel giorno nel Tempio. Cos'è stato quel gesto di Gesù? È stato un gesto di ribellione per non accettare quella situazione? O forse c'era qualcosa di più dietro? Marco ci fa cogliere un messaggio ancora più profondo, che va al di là di una purificazione, se vogliamo così dirla, no? Del Tempio, del culto nel Tempio, no? No, va proprio invece in direzione ancora più grande, ma questo ovviamente soprattutto come frutto della Pasqua. Vi ricordate quello che abbiamo letto nel racconto della Passione? Quando muore Gesù, il velo del Tempio si squarciò dall'alto in basso. L'abbiamo già letto. Ma vedete, a questo riflesso qui non c'è più bisogno del Tempio. È finito proprio quel culto. Non abbiamo più bisogno di un Tempio. Cioè un luogo sacro dove fare certe cose sacre, dei sacrifici. Ci vuole un'altra cosa: la religiosità, il rapporto con Dio, questo legame con Dio, questa religio significa proprio, no, da legame, legare. Questo legame con Dio non è dato da gesti sacri, gesti, parole, azioni che ritagliano uno spazio di sacro. È finito, dice Gesù. Abbiate fede in Dio. Attenzione a quella frase, è lì la chiave. Notate che Marco, ancora una volta, rispetto per esempio a Matteo, la evidenzia in un modo molto forte. Perché dice, in Matteo troviamo così: il fico secca, no? I discepoli gli domandano perché, e Gesù rispondendo disse loro: in verità vi dico, se avete fede non esiterete, non solo farete ciò che è capitato, ma anche se direte a questo monte, eccetera. Invece vedete Marco, Gesù rispondendo dice: abbiate fede in Dio. E poi riprende: in verità vi dico, chiunque dirà a questo monte. Ma la prima frase si staglia proprio in un modo molto chiaro: abbiate fede in Dio. Anzi, letteralmente in greco non è nemmeno in Dio, che è il termine comune che troviamo, no, in Paolo o anche negli altri Vangeli, no? Avere fede in, no? Che è anche nel credo diciamo così noi, no? Credo in Dio Padre, perché credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. Poi diciamo credo la Chiesa, non nella Chiesa, che credo in Dio, cioè nel significare un rapporto personale, stretto, profondo. Qui c'è un'altra espressione ancora, perché dice abbiate, c'è un genitivo, abbiate la fede di Dio. No, interessante. Che significa? Perché dice così qui Marco? La fede di Dio, bisognerebbe tradurre letteralmente. Perché c'è una fede che non è di Dio. Questo è il punto. C'è una fede che non è di Dio, è la fede degli uomini, costruita dagli uomini. Questo rischio c'è sempre, anche nella Chiesa, anche oggi. Dobbiamo sempre guardarci, no? Perché c'è una fede degli uomini, è una fede di Dio. Nella fede degli uomini non è detto che ci sia Dio. Nella fede di Dio si parte da Lui. È molto forte il messaggio. Gesù invita a mettere davvero il primato su Dio, sullo spirituale, su una dimensione profonda, spirituale, di appartenenza a Dio. L'uomo appartiene al Signore, l'uomo non può permettersi di costruire il suo Dio. Purtroppo la tendenza molte volte è questa, no? E oggi più che mai, vedete, oggi si pensa di essersi affrancati, no? Affrancandosi dalle religioni troviamo la vera fede, no? Si pensa oggi, perché ognuno pensa al singolare. L'importante è io credo, io devo credere, io ho la fede. Che mi interessa cosa dice la Chiesa, cosa dice il buddista, no? Invece è peggio ancora, perché da soli il rischio di crearsi il proprio Dio, immagine e somiglianza propria, è ancora più grande. Se nelle religioni c'è il rischio, nella religione personale è quasi certo. È quasi certo che mi costruirò il mio Dio a mia immagine e somiglianza. Quando invece dovrebbe avvenire il contrario. La vera fede dovrebbe essere il nostro cammino con il Signore per essere noi a sua immagine e somiglianza. Siamo noi che stiamo crescendo, Dio non ha bisogno di crescere. Noi sì. E invece c'è la presunzione di dire noi chi è Dio. E allora lì abbiamo finito. Ci costruiamo il nostro Dio. E pensiamo che sia quello. Abbiate la fede di Dio, dice Gesù. E allora capiamo il segno che ha compiuto, ritorniamo indietro un momento, no? Capiamo quel gesto. E la cacciata dei venditori dal Tempio. Non solo per dire che non c'è più bisogno di sacrifici, non c'è più bisogno del Tempio. Poco dopo, no, qualche decennio dopo, il Tempio di Gerusalemme sarà distrutto. E lo stesso giudaismo dovrà fare quel passaggio ad una spiritualità più legata alla fede. È la presenza del Signore, non a luoghi sacri. Altrimenti, ecco, costruiamo solo un'apparenza. E quello che doveva essere la casa di preghiera per tutte le nazioni, attenzione, casa di preghiera per tutte le nazioni diventa una spelonca di briganti per pochi, no? Mentre per tutte le nazioni, quindi non è un luogo, è il popolo stesso che doveva essere quel tempio. Siamo noi che dobbiamo aprire i ponti, i cuori, no? E com'è attuale questo gesto di Gesù e queste parole? Come sono attuali? Pensateci oggi, no? Dove veramente la tentazione di fare di tutto un mercato è ancora più grande. È ancora più grande. È diventata effettiva. Perché davvero la logica che regge ormai la politica, il vissuto sociale, il lavoro, è solo il mercato, il divertimento, tutto. È solo il mercato, solo quello che fa soldi, solo quello che produce ricchezza per qualcuno. Va avanti. C'è un testo dell'Apocalisse che è di un'attualità impressionante, cioè sta parlando dell'impero romano, ma in realtà oggi proprio quel testo è ancora più attuale che nell'impero romano, no? Dove tutto è diventato merce, e fa un lungo elenco in quel testo del capitolo 18 dell'Apocalisse, fino ad arrivare agli uomini. Noi pensiamo che la schiavitù sia finita, non mi sembra proprio. non mi sembra proprio che sia finita. Se pensiamo come sono trattati oggi molti lavoratori, c'è solo una parvenza di libertà. La realtà è un'altra. E tutto soggiace alla logica del mercato. Pensate appunto, lavoratori che non possono avere un giorno libero, oppure devono averlo quando va a chi va, turni sfiancanti, orari incredibili. E tutto questo come un necessario, è necessario. Cioè è bello che sta passando tutto questo come una cosa necessaria per lo sviluppo. Sviluppo di che? Di chi? Dell'uomo? Non mi pare proprio. Dove sono i frutti? Un albero che ha solo foglie. Questo è del vissuto nostro, umano oggi, ma anche quello religioso, ovviamente. Ritorniamo un attimo sul religioso, no? La vita religiosa, la vita di fede, può essere anche così, solo di apparenza, solo foglie e niente frutti, come quell'albero. E invece i frutti ci devono essere sempre, non c'è una stagione in cui si portano frutti, una stagione in cui non ce ne sono. I frutti ci devono essere sempre. O ci sono o non ci sono, l'amore o c'è o non c'è. Ci può essere un momento di crisi, un momento di difficoltà, ci può essere ma o c'è o non c'è. La fede o c'è o non c'è. Non sono quelle realtà che un giorno ci possono essere e il giorno dopo sono scomparse. Che stupidaggine. No. L'abbiamo coperta. L'abbiamo negata. Certo, lo possiamo fare. È certo. Ma in realtà non accogliamo più questa grazia. Dio non c'è un giorno e il giorno dopo non c'è. Dio c'è sempre. Dio non conosce stagioni. Perché in un momento ci è vicino, poi dopo si stanca. No, questi siamo noi, non è Lui. Dio non si stanca, Dio non torna indietro, Dio non tradisce. Abbiate la fede di Dio, significa anche questo. Abbiate la fede di Dio, la fedeltà di Dio, l'affidamento, di Dio, eccetera. E la fiducia di Dio. Imparate da me. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, nel Vangelo di Matteo mi è venuto in mente questo flash, no? Imparare da Lui la fede di Dio. Ecco, la fede vera è quella che ci fa mettere nelle mani del Padre per imparare dal Signore. Per vivere la vita con Lui. Come appunto un amore che c'è sempre, che certo non è tutti i giorni lo stesso, ci mancherebbe, no? Questo sarebbe disumano, no? Pensare che un sentimento, una relazione sia sempre la stessa tutti i giorni, no? Non è possibile. Questo sarebbe altrettanto disumano. Ma c'è, anche nel momento di difficoltà, di crisi, c'è una realtà. Ed è proprio quella che ci fa andare avanti, anche nel momento della difficoltà, della crisi. Altrimenti non andremo nemmeno avanti un attimo di più. E allora capiamo anche l'insistenza sulla preghiera. Perché proprio la preghiera? Perché poi va a parlare di preghiera, dice abbiate la fede di Dio, e poi di che parla? Di due cose veramente strettamente collegate. Uno è la preghiera, una preghiera forte, una fiducia totale, un abbandono totale. Chiunque dirà a questo monte levati e gettati nel mare, questa immagine del monte che ritorna anche in altri testi, Luca la citerà in un altro passaggio del suo Vangelo, lo stesso Matteo ci fa ripercorrere con questa immagine, no? Proprio per dire che cosa, non è che la fede appunto significa questo, dobbiamo dire a una montagna spostati, ma per dire che cosa, che deve essere un affidamento totale, totale al Signore. Perché quello che, se non esiterà in quel suo, ma crede quello che dice, avviene, gli sarà. Sarà a lui, sarà concesso. Ma è più bello che lasciare senza, come in greco, gli sarà, sarà a lui. Quello che dice avviene. Una parola dunque che diventa realtà, questo dovrebbe essere la nostra vita. Una parola che diventa realtà. Invece noi siamo bravi a fare parole, ma poi poco realtà, pochi fatti. Invece quello che crediamo, se è vero che lo crediamo, deve essere visibile anche nella nostra vita. Se io dico di credere nell'amore, l'amore deve essere visibile. Non deve perché me lo impone qualcuno, ma perché ci credo, se ci credo. Questa è la fede che sta invocando Gesù. Abbiate la fede di Dio, di nuovo, vedete? E dove si ritrova questa? Nella preghiera. Per questo vi dico, tutto quanto pregate e chiedete, credete che l'avete ricevuto e vi sarà. E sarà a voi. Pregate. Pregate. La preghiera è il luogo primario del rapporto con il Signore. Da quando esiste l'uomo c'è quel momento in cui l'uomo cerca Dio. È la preghiera. In cui l'uomo rientra in se stesso e cerca nel suo cuore, nel suo animo, segni di quella presenza invisibile, eppure reale, la più reale di tutte, pensate un po', perché tutte le altre cose che sembrano così reali sono tutte passeggere, ecco, questo banco, basta un po' di fuoco, il banco non c'è più. Questa bella chiesa, basta un terremoto un po' più forte e non c'è più. Lo dice Gesù del Tempio di Gerusalemme, no? Mentre uscivano dal Tempio, com'è bello questo Tempio, era stato appena restaurato al tempo di Gesù, quindi era splendido davvero il Tempio di Gerusalemme. Dopo pochi decenni sarà distrutto dai Romani. Non sono queste le cose reali, forti, che resistono. L'uomo, ti ripeto, da quando esiste, cerca Dio. E lo può trovare. La preghiera è il luogo. Il luogo non luogo, perché la preghiera ha bisogno anche di luogo, ha bisogno anche del tempo, certamente. perché viviamo nel tempo e nello spazio, quindi certamente la preghiera ha anche bisogno di un luogo, di un tempo, ma in realtà il luogo, il tempo della preghiera diventano appunto il non luogo, il non tempo dell'incontro con l'Eterno. Credici, dice Gesù. E poi dice una cosa, di tante altre cose che avrebbe potuto dire sul rapporto con la preghiera, no? Attenzione, perché c'è un'altra cosa che dice Gesù, che in effetti, vedete, è il più grande ostacolo alla preghiera. Se uno non vive questa cosa qui, la preghiera diventa difficile. E il perdono. E quando dice qui, state pregando, no? Il verbo che ho usato è quando state dritti per la preghiera, no? Cioè, se state pregando, quella dignità della preghiera, quella forza della preghiera, sapete da dove viene, dice Gesù? Dal perdono. Perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona a voi le vostre colpe. E poi vi ho letto anche il versetto 26, che in realtà penso in quasi tutte le traduzioni non ci sia. Se ci fate caso c'è una parentesi e c'è scritto 26 in mezzo. Perché quel versetto in realtà in alcuni codici, nei codici più antichi, non c'è. È stato aggiunto perché è tratto praticamente dal Vangelo di Matteo, al capitolo 6, discorso della montagna, dove dopo il Padre Nostro, sempre nell'insegnamento alla preghiera, dopo che Gesù ha insegnato ai discepoli il Padre Nostro, aggiunge questa frase sul perdono, cioè di tutto il Padre Nostro sottolinea poi di nuovo, no? il perdono, con questa frase: ma se voi non perdonerete, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. E successivamente è stata aggiunta nel Vangelo di Marco, qui ci sta bene, ci starebbe bene, però nell'originale non c'era, no? Quindi, ma il significato è proprio quello, per rimarcare ancora di più proprio l'importanza del perdono, perché la mancanza di perdono, quindi il contrario, il risentimento, l'odio, eccetera, sono quelli che, come dice San Paolo, allontanano lo Spirito Santo da noi. Cioè, in realtà non è lo Spirito Santo che si allontana, siamo noi che ci allontaniamo dallo Spirito Santo. Perché Dio è misericordia. Mi ha colpito padre, il Papa, no? Francesco, no? Nell'ordinazione dei nuovi sacerdoti che ha fatto sabato, una delle cose che ha detto loro, no? ha detto non smettete mai di essere misericordiosi, non smettete mai, perché la tentazione di smettere, no? Arriva, è una volta, è due, è questo, è quello che chi la vuole così e chi la cosa, quello che arriva. Non smettete mai di essere misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro, dice Luca. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ecco, è la fonte della preghiera. Vedete, viene dalla preghiera e ritorna alla preghiera il perdono. Il perdono viene dalla preghiera perché, appunto, avvicinandoci a Dio capiamo la sorgente del perdono, e più siamo capaci poi di viverlo, più ci fa vivere, no? Una preghiera più profonda. È molto bello questo, vedete la religiosità di Gesù, non è la religiosità di gesti affettati, di cose esteriori, no, la vera fede è la fede che ci trasforma in Dio. e leggetelo bene quello che sto dicendo, in tutti e due i sensi che ha, tutte e due, trasformarci in Dio, cioè attraverso Dio, in Lui, lasciando a Lui spazio nel nostro cuore perché lo liberi da tutte quelle sovrastrutture, da quelle cose che creiamo noi, no? E fanno tanto male a noi e agli altri. Le foglie. O l'albero secco del tutto. E invece quello che produce frutto, il frutto buono, dolce, no? Saporito, quello che toglie la fame, Gesù era affamato, aveva fame, sulla croce dirà ho sete, Madre Teresa l'ha messo come Madre Teresa di Calcutta, come riferimento, no, motto della sua congregazione, no? Ho sete. Perché in ogni povero è Gesù che ti dice ho sete d'amore, ogni povero è una chiamata di Gesù, che sia simpatico o poco simpatico, che ti manda a quel paese o che ti accolga, e ti sta chiedendo amore e quindi te lo sta chiedendo Dio. È Dio che ci trasforma. Trasformati in Dio, trasformati dunque da Lui, in Lui, per mezzo di Lui, ma attenzione, anche trasformati proprio letteralmente, leggetelo pure letteralmente, in Dio, cioè divinizzati. Così diventiamo divini, tra virgolette. No? Attenzione, perché nei primi secoli, nella spiritualità dei primi secoli della Chiesa, questo era veramente il massimo, no? Quello a cui bisognava tendere. La divinizzazione dell'uomo, che non significa mettere l'uomo, no, esaltarlo da solo. L'uomo che si autoesalta fa esattamente il contrario, altro che divinizzazione, no? L'imperatore romano, no, che si divinizza. Quello è potere e finisce. La vera divinizzazione dell'uomo è nel vivere in Dio. Avere la fede, abbiate la fede di Dio. Abbiate questa fede. È quello che, ecco, accogliamo anche noi stasera, leggendo questa parola. E pregando il Signore che liberi anche noi, perché ogni religione ha ovviamente la sua struttura, che le nostre strutture non prendano il sopravvento sullo spirito, sul significato più profondo dell'incontro con Dio, che invece ci rimanda continuamente all'umano, a quello che ogni giorno possiamo vivere con Lui per essere e portare frutto. Mettiamoci in piedi. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore. Buonasera a tutti, ricordo che lunedì prossimo non c'è la lezione divina perché sono fuori per un campo scout. Ci vediamo.